Allora io adesso invece chiederei al dottor Gallo, che diciamo in quanto Invitalia è partner di questa operazione gestita a livello nazionale, così come ce l'ha descritta il dottor Martini, all'interno del quale noi ci siamo inseriti e che abbiamo poi trovato al nostro fianco anche come soggetto, diciamo in qualche modo promotore, ma anche di affiancatore in alcune delle operazioni che noi abbiamo fatto per individuare la nostra metodologia e diciamo anche il percorso da seguire. Quindi io chiederei al dottor Luigi Gallo anche di fare un pochino le parti, diciamo, del MIUR, che in questo momento non è, è stato il dottor Fidora, che è il direttore generale della ricerca, non è potuto essere presente per un impegno istituzionale, quindi chiedo al dottor Gallo di fare anche un po' questo accenno a questa partnership.
Benissimo, grazie, buongiorno a tutti, anzi buon pomeriggio a tutti. Ringrazio per l'invito e proverò a fare anche un po' le parti del, del MIUR. Noi come Invitalia appunto lavoriamo insieme alla direzione generale ormai da molti anni. Dal 2006 abbiamo avviato una collaborazione in primis su quella che era la politica dei distretti tecnologici. Distretti tecnologici che sono stati in qualche modo un esperimento, in qualche caso riuscito, in qualche caso meno riuscito, delle prime aggregazioni tematiche di competenze e di diciamo scelte tecnologiche che all'epoca le regioni erano state invitate a fare. Se ricordate, alcuni di voi, ci furono alcune delibere CIPE che prevedevano espressamente la, il finanziamento dei distretti tecnologici. Le regioni furono invitate a fare delle prime analisi di scelte settoriali e di priorità tecnologiche, con la conseguenza appunto di ottenere dei, dei finanziamenti ad hoc con degli accordi di programma quadri. Ricordo la delibera 20 del, addirittura del 2004, ci fu poi una successiva delibera che assegnò 140 milioni di euro inizialmente alle regioni convergenza, e tutte le regioni, anche la regione Lazio, attraverso la stipula di accordi di programma quadro con il Ministero della Ricerca e con il Ministero dello Sviluppo Economico, sostenne l'avvio dei distretti tecnologici. Quella prima, quello è il primo passo, il primo passaggio attraverso cui centro e territorio, quindi amministrazioni centrali, amministrazioni regionali e territori, iniziarono a convergere su alcune scelte di carattere settoriale. L'esperienza dei distretti tecnologici ad oggi presenta luci ed ombre. Alcune luci significative, perché fu appunto un primo passaggio importante, significativo, in cui alcuni territori iniziarono a definire delle proprie strategie di scelta. Molte ombre, perché in alcuni casi, in alcuni territori, fu soltanto il pretesto per ottenere dei finanziamenti, quindi una modalità attraverso cui le regioni ottenere finanziamenti, di scelte non c'era stato nulla, quindi questi distretti tecnologici alla fine si rivelarono essere soltanto dei contenitori, nella migliore delle ipotesi, di risorse finanziarie. Peggio ancora, in alcune regioni, non è il caso di questa, neanche di realizzazione di progetti. La conseguenza di questa politica però dei distretti tecnologici è che a un certo punto, nel 2010, il nostro paese si è trovato a gestire più o meno una sessantina di distretti tecnologici, alcuni nati nel 2004, altri nati nel 2006, poi nel 2008 ed infine nel 2010, con la conseguenza che nel bando del PON precedente 2007-2013 furono presentate soltanto per le quattro regioni convergenza, con un bando che valeva 915 milioni di euro nelle quattro regioni, 192 domande per nuovi distretti e laboratori pubblico-privati, 86 delle quali provenivano dalla sola regione Campania, regione da cui provengo anche io. Questa dimensione, diciamo, ipertrofica e totalmente priva di ogni logica ha imposto una revisione. Il MIUR ha avviato a quel punto un'attività di analisi, soprattutto di concentrazione delle esperienze distrettuali e delle esperienze progettuali, iniziando a ragionare su alcuni ambiti tematici prioritari. Questa attività ha dato il là appunto a quello che il dottor Martini prima, Giorgio, richiamava, questa attività di mappatura di quelle che erano le specializzazioni tecnologiche più significative su cui poter concentrare o su cui poter iniziare a razionalizzare le esperienze distribuite su tutto il territorio, su tutto il territorio nazionale. È in questo modo che è nato, per intenderci, il bando cluster tecnologici nazionali, che al di là delle valutazioni e delle critiche o delle diverse idee che si hanno, è stato il primo vero tentativo del Paese, soprattutto del MIUR, di provare a razionalizzare e di concentrare appunto su alcune tematiche verticali quelle che erano state esperienze progettuali e soprattutto quelle che erano le opportunità di finanziamento di alcuni progetti. I cluster tecnologici sono oggi un insieme di soggetti a cui partecipano distretti tecnologici, laboratori pubblico-privati, dipartimenti universitari e soprattutto il sistema delle grandi, piccole e medie imprese, quindi soggetti pubblici e soggetti privati, che hanno come obiettivo prioritario quello di concentrarsi su alcuni ambiti tematici e rispetto a questi ambiti sviluppare una progettualità che sia il più possibile condiviso. Io provo a, diciamo, brevemente a raccontarvi il nostro esercizio di mappatura che abbiamo appunto su input del MIUR avviato su tutto il territorio nazionale. È stato un esperimento, un'esperienza, un viaggio che abbiamo fatto con le regioni e devo dire che su questo le regioni sono state nostri, diciamo, partner molto molto diligenti, molto, molto, molto capaci di mettere intorno a un tavolo i soggetti pubblici e i soggetti privati, i soggetti pubblici e privati del sistema della ricerca e del sistema delle imprese, soggetti che difficilmente collaborano, nonostante molte chiacchiere, nonostante molti buoni propositi, continuano a essere due sistemi chiusi, permettetemi di dire, anche abbastanza autoreferenziali. E con i tavoli che abbiamo istituito presso le diverse regioni abbiamo provato, come dire, a creare dei ponti di collegamento, dei dialoghi tra soggetti pubblici e soggetti privati, imprese, università e centri di ricerca, per provare a selezionare insieme a loro, insieme al tavolo, dentro il tavolo, quelli che fossero gli ambiti prioritari di interesse. La nostra mappatura partiva ovviamente da alcuni dati quantitativi. Noi abbiamo riletto gli esiti dei bandi nazionali e regionali che avevano caratterizzato le diverse regioni, quali i soldi dove erano andati banalmente, su quali settori prioritari, a quali progetti in particolare si riferivano e soprattutto quali erano stati i soggetti più capaci o più, diciamo, più che più volte si presentavano. E abbiamo trovato delle interessanti informazioni. C'era una duplicazione di soggetti e c'era una duplicazione di progetti, qualche volta anche molto, patologica. Questa analisi ci ha consentito appunto, insieme ai tavoli regionali, di individuare quelli dovessero essere alcuni ambiti su cui probabilmente non valeva più la pena investire o meno, o quantomeno capire perché tutte quelle risorse destinate a quell'ambito alla fine aveva prodotto forse qualche progetto, qualche piccola iniziativa. Questa attività di mappatura ci ha anche restituito una lettura diversa dei settori. Noi siamo stati abituati fin qui a leggere i settori con i codici Ateco. I codici Ateco oggi non raccontano più l'economia, non solo di questo paese, ma in generale dell'economia del mondo. I settori sono di per sé molto più integrati. Oggi parlare di salute dell'uomo significa poter parlare di nutraceutica, di diagnostica e di nanotecnologie o di ICT applicate o di sanità elettronica. Quindi come lo leggo? Lo leggo come ICT o lo leggo come sanità? Lo stesso potrei parlare dell'agroalimentare, dove c'è un pezzo legato alla salute dell'uomo, un altro legato all'agricoltura e così via. Oggi i settori sono appunto composti, all'interno dei settori abbiamo più traiettori, rispetto alle diverse traiettorie abbiamo diverse tecnologie, alcune delle quali appunto le tecnologie abilitanti, che la parola ci aiuta a comprenderlo. E quindi in questa matrice ideale, composta tra settori sempre più integrati, tecnologie sempre più a basso costo e sempre più, diciamo, trasversali, e territori rispetto ai quali forse i confini amministrativi con cui oggi siamo stati abituati a ragionare, un distretto regionale oggi non ha più ragione di essere tale, un distretto o abbiamo un ambito tecnologico su cui come paese abbiamo la voglia, la necessità, l'opportunità, l'interesse a investire, ma a quel punto non ha più senso parlare appunto del distretto regionale della calzatura piuttosto che dell'aerospazio. Ha invece senso parlare appunto di alcuni ambiti su cui come paese occorre investire, e su questo l'esercizio fatto con il MIUR di individuare inizialmente le prime 8 verticalità dei cluster tecnologici è stato un risultato appunto che almeno come metodo ci ha restituito una lettura più ampia, più dinamica di quelle che sono secondo noi le opportunità e soprattutto il metodo su cui investire. Questa attività di mappatura è stata portata, restituita ai ministeri, al Ministero della Ricerca, al MIUR, che era l'owner, diciamo, di questo processo e di questo progetto, al Ministero dello Sviluppo Economico, impegnati entrambi oggi nella stesura di quella che è la Strategia Nazionale di Ricerca e Innovazione, che sarà il documento che identificherà gli ambiti su cui come Paese si intende puntare e rispetto ai quali le diverse strategie di Smart Specialization Strategy regionali dovranno in qualche modo, rispetto alla quale dovranno in qualche modo coordinarsi. Il lavoro che si sta facendo in questi giorni, insieme appunto al progetto che ricordava Giorgio Martini, è esattamente questo, quello di provare a mettere a sistema le diverse esperienze regionali che pure hanno consentito di tracciare un quadro di una storia passata, ma speriamo di un futuro più integrato rispetto ad alcuni ambiti, rispetto a un quadro nazionale. Oggi è necessario parlare di masse critiche che abbiano una maggiore sostenibilità e quindi su alcuni settori, faccio per esempio il settore dell'aerospazio, non ha ovviamente senso parlare del distretto regionale aerospazio, ma piuttosto senso parlare di un cluster tecnologico nazionale all'interno del quale immaginare dei nodi di una rete nazionale rispetto ai quali ciascuno di questi nodi, che possa aver sede in Regione Puglia piuttosto che Regione Campania piuttosto che Regione Lazio, sviluppa una delle componenti di una rete più lunga. Ed è questo il lavoro che si sta realizzando. La nostra attività di accompagnamento ai tavoli regionali, e poi dopo passerò la parola alla collega Leda Bologna, che è accompagnata, è stata una delle moderatrici di uno dei focus group che abbiamo attivato supportando appunto l'amministrazione regionale qui in Regione Lazio, ha consentito di ascoltare i soggetti, gli attori principali presenti su alcune tematiche nelle diverse regioni. Noi abbiamo appunto attivato dei tavoli in Regione Piemonte, come Regione Valle d'Aosta, piuttosto in Regione Calabria, identificando a monte alcuni settori che ci sembravano, alcune aree di specializzazione che ci sembravano prioritarie per quel territorio, con una logica, come diceva anche Giorgio, il più possibile inclusiva e non esclusiva, provando a fare una lettura dinamica dell'evoluzione anche economica, quindi parlare di agroalimentare non facendo riferimento al polo agroalimentare o al centro agroalimentare di 10 anni fa, ma chiamando intorno al tavolo soggetti nuovi e soggetti vecchi, soggetti della ricerca, dipartimenti universitari, evitando ovviamente di fare in modo che ci fosse sempre e soltanto quell'unico professore universitario che da 20 anni definisce le politiche sull'agroalimentare di quella regione o di quella università. Il quadro che abbiamo ottenuto è un quadro ovviamente in composizione, lo abbiamo messo a disposizione delle due amministrazioni centrali con cui stiamo oggi collaborando e lavorando, per provare a comporlo appunto in una ottica che sia nazionale ma che tenga conto anche delle politiche di sviluppo e di specializzazione. La Smart Specialization Strategy è una politica di crescita e di sviluppo. Oggi l'economia viaggia molto più velocemente, ci sono delle tecnologie che cambiano di continuo, quindi come diceva anche Giorgio, quello che fotografiamo oggi probabilmente tra un anno o tra due è sicuramente già non più utile. Occorre quindi su questo avere anche la onestà probabilmente di identificare degli strumenti che possano consentirci di cambiare e di riassettarci su dinamiche e su orizzonti nuovi. La matrice che abbiamo determinato. Tutto quello che vi sto raccontando è ovviamente visibile, abbiamo diciamo dei lavori che sono in continuo progress e che sono presenti nella piattaforma di Research Italy, quindi presso Research Italy è un sito ad hoc del MIUR, researchitaly.it. Nel sito Research Italy troverete tutte le diverse analisi di specializzazione, il quadro settoriale e il quadro regionale che ad oggi abbiamo ottenuto. Sono dei lavori dinamici, nel senso che di tanto in tanto vengono aggiornati anche in funzione appunto di scelte o di politiche nuove che le diverse amministrazioni regionali identificano come proprie e come proprie priorità. Ma quello che ci piace raccontare è che è stato un metodo molto molto condiviso e che non è vero che questo è un paese, come dire, dove le barriere continuano a essere alte. Al contrario, se si riesce a lavorare con metodo, si riesce anche a portare intorno al tavolo il contributo effettivamente di tutti. Noi abbiamo lavorato nei diversi tavoli con i rappresentanti di Confindustria, delle associazioni di categoria, con i rappresentanti delle università, normalmente con il delegato alla ricerca e al trasferimento tecnologico, con alcuni dipartimenti universitari particolarmente diciamo vivaci o competenti su quell'ambito di riferimento. Abbiamo lavorato con gli enti di ricerca presenti sui diversi ambiti, sui diversi territori. Ovviamente abbiamo lavorato con i dipartimenti regionali, con chi ha gestito risorse finanziarie da destinare a quelle risorse. In qualche caso abbiamo intervistato anche il sindaco di una grande città che ci ha raccontato il proprio piano strategico rispetto ad alcuni ambiti. Tutta questa attività di analisi oggi è stata, diciamo, rappresentata con delle mappe di posizionamento. Ovviamente abbiamo bisogno del contributo di tutti, ma lo dico con grande sincerità e con grande necessità, cioè quello di poter immaginare che dalla rappresentazione appunto che venga fuori ci sia l'onestà da parte di tutti di riconoscere alcuni ambiti che possono rappresentare una novità, altri che possono essere possono andare in continuità, ma soprattutto identificare rispetto a quegli ambiti quelle che sono alcune traiettorie tecnologiche prioritarie. Ripeto e lo ridico forse fino alla noia, oggi parlare anche di aerospazio. L'aerospazio può rappresentare dalla motoristica piuttosto ai materiali avanzati, piuttosto al motore green, piuttosto all'elettronica di bordo. Quindi che cosa significa aerospazio per la Regione Lazio? Su quale di queste traiettorie riteniamo più utile posizionarci? Quali sono i nostri punti di forza? Dove vogliamo arrivare? Dove vogliamo posizionarci? Lo dico sull'aerospazio per la Regione Lazio, ma potrei dirlo per il settore agroalimentare per la Regione Calabria. Quello che abbiamo fatto finora, nel senso di paese o peggio ancora di regioni o di territori, non è più ripetibile, direi anche per fortuna. Cioè immaginare che questo paese abbia 34 distretti tecnologici che lavorano sul settore della biomedicina senza che nessuno di essi abbia possibilità di cooperare tra loro, senza che lavorino in rete tra di loro e che spesso siano competitor rispetto a bandi europei di altri paesi, forse non ha più tanto senso. Come MIUR si sta lavorando oggi in questi giorni alla stesura del nuovo programma operativo nazionale che troverà ancora nel potenziamento delle reti tra i distretti e soprattutto nel potenziamento dei cluster, una logica di cluster nazionali, delle strade, diciamo, delle azioni sicuramente da rafforzare. Ci saranno poi fondi sviluppo e coesione che identificano nel potenziamento di alcune infrastrutture tecnologiche, che è un altro tema molto interessante, la mappatura delle infrastrutture tecnologiche che restituiscono un quadro a dir poco, come dire, desolante. Tu hai delle grandissime infrastrutture, molto spesso a brevissima distanza tra loro, magari soltanto perché a confine di due, cioè un confine amministrativo tra due regioni, due grandi, diciamo, infrastrutture che si fanno competizione tra loro, senza però nel perimetro ci siano aziende o soggetti utilizzatori di queste infrastrutture. Solo perché c'era stato un bando che aveva consentito, in un caso un bando nazionale, nell'altro un caso regionale, di finanziare il laboratorio tal dei tali piuttosto che microscopio tal dei tali. Noi ci auguriamo che queste duplicazioni non ci siano più o non ci saranno più. Ovviamente per fare questo abbiamo necessità di avere una fotografia che sia la più nitida possibile, una fotografia che sia chiaramente dinamica, e per fare queste fotografie abbiamo la necessità che ciascuno di noi tutti, di voi in primis, che siano parte attiva appunto di questo racconto del paesaggio. Su questo devo dire, e non lo dico perché sono ospite qui di una regione, le regioni sono stati soggetti attivi e proattivi di questo percorso, hanno collaborato e cooperato nella identificazione prima dei soggetti che più degli altri potessero raccontare realmente le attività le traiettorie più significative per i propri territori. Con le regioni abbiamo identificato i soggetti da invitare al tavolo, abbiamo raccolto i diversi contributi, li abbiamo sistematizzati e li abbiamo restituiti a diversi partecipanti al tavolo. Adesso la collega ci racconta appunto l'esperienza Lazio sul focus group, ma è un'esperienza che abbiamo ripetuto anche in altri territori, con l'obiettivo oggi di riuscire a identificare, sulla regione Lazio siamo ormai quasi in dirittura lì, almeno le aree prioritarie di intervento su cui lavorare, immaginando che ce ne possano essere anche altre o che quelle aree identificate oggi non siano definitive. La chiusura di non significa che ad oggi chiudo il percorso e quello che è dentro è dentro, quello che è fuori è fuori, ma al contrario, a partire da quelli che riteniamo essere alcuni punti di forza più significativi, costruire una politica di crescita e di sviluppo su cui iniziare a lavorare sulla nuova programmazione 2014-2020. Faccio presente a tutti che siamo già al 29 maggio, abbiamo perso già i primi 6 mesi, e quindi se tutto va bene il 2015 è molto vicino. Io vi ringrazio e sono ovviamente a vostra disposizione, vi invito a contribuire ciascuno per la propria responsabilità e possibilità a questo lavoro appunto fatto con la Regione Lazio, per la Regione Lazio, ma in generale fatto appunto per il MIUR, quindi su una base anche più ampia che quella nazionale. Grazie ancora. Grazie.